Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Grazie di essere venuti. Io sono Antonio Lampis, sono il direttore della Ripartizione Cultura Italiana. Qui accanto a me c'è il presidente dell'Istituto Musicale Vivaldi, Giacomo Fornari, con il quale abbiamo pensato di iniziare una serie di presentazioni di libri che trattino di musica, di diversi generi, sotto diversi approcci. Oggi cominciamo parlando di una musica di oggi o di appena ieri, e lo facciamo appunto con Marco Mancassola, che ha scritto questo bel libro che si chiama Last Love Parade. E accanto a Marco, che è lui, c'è Tiziano Popoli, che è docente presso l'Istituto Musicale, oltre che grande esperto di elettronica. Io ringrazio intanto subito il presidente dell'Istituto di aver così quasi intuitivamente insieme con me sviluppato questa idea di riflettere sulla letteratura della musica. Comincio dando subito la parola a Giacomo, che è il vero padrone di casa di questo invito e che quindi è giusto che saluti per primo.
Cari amici e colleghi, buonasera. Naturalmente per l'Istituto Musicale è questo momento emozionante anche molto importante, perché la musica non deve essere per noi un punto di arrivo, ma deve essere un punto di partenza per costruire altri percorsi importanti. Il fatto che poi iniziamo oggi con un libro un po' particolare, che ha suscitato anche qualche polemica, mi dà anche maggior gioia, perché la musica parlata deve essere ancora più vivace della musica scritta, sennò diventa mortale, noiosa, e questo non è certo l'obiettivo pedagogico e didattico dell'Istituto Musicale, un obiettivo che viene perseguito ogni giorno. Vorrei però andare subito in medias res. Perché iniziare con un libro di questo genere? Trovo che sia molto bello iniziare da un libro che non fosse un percorso classico, ma fosse addirittura un percorso non classico, ma addirittura anticlassico, e questo aspetto mi ha stimolato moltissimo. Oltre a ciò, e qui inizio a dare qualche mia valutazione personale su questa lettura, la cosa che mi è piaciuto di questo libro è la forma. Noi musicologi o musicisti viviamo di forma, per noi la forma è sostanza, quello che il brano musicale, i dati che ci dà un brano musicale per noi corrispondono anche all'essenza stessa di un brano musicale. La forma di questo libro mi ha colpito fin dal profondo, fin veramente dalle prime righe, fin dal capitolo intitolato spiritosamente dall'autore meno uno, quindi abbiamo una serie di titoli che ci danno, che in senso, come dire, numerico ci accompagnano in questa lettura. Il meno uno mi ha fatto capire che mi trovavo davanti a un qualche cosa di veramente particolare e molto stimolante. E qui vorrei fare forse il professorino, d'altra parte questo è il mio lavoro, notando alcune caratteristiche di questo libro che appunto mi hanno veramente molto impressionato. Prima fra tutti la agilità di questo libro. Non capita spesso oggi di leggere libri agili, e questo è invece un libro profondamente agile, quindi molto rapido. Fin dalla prima riga ci invita ad una lettura così rapida che se voi prendete in mano questo libro sono sicuro che in poche ore l'avete terminato, perché c'è un ritmo incalzante. Ho trovato che il modo di scrivere fosse veramente rapportabile al repertorio che viene trattato in questo libro, un repertorio di cui ovviamente, come noto, non mi intendo e di cui non do giustamente valutazioni, visto che abbiamo qui esperti più grossi di me. La cosa poi che mi ha impressionato di questo libro è, dicevo prima, la forma, quindi non soltanto la scrittura ma anche la forma, perché questo libro non è un libro, essere Pignoli, non è neanche un saggio, questo saggio non è un saggio, è qualche cosa di più, è un'autobiografia, ma non è soltanto questo, è una serie di, come dire, di forme che si intersecano in un modo anche, come dire, impercettibile, quindi difficile, se vogliamo, poter ricostruire subito questo percorso, che risulterà poi chiaro alla fine, arrivando all'ultimo dei numeri proposti dall'autore. Questo mi ha anche molto impressionato, la semplicità apparente della costruzione e la profondità della costruzione. Oltre a ciò, la cosa che mi ha più favorevolmente colpito sta nel fatto dello stile impiegato dall'autore, utilizzato dall'autore. Non capita spesso, soprattutto per me che sarei saggista come professione, non capita spesso di vedere i libri scritti veramente bene, e questo è un esempio rarissimo di libro scritto veramente molto molto bene, con una scelta lessicale perfetta, con una accuratezza nelle nuance stilistiche che vengono impiegate, e come ho detto prima, nella sua estrema velocità. E come quando guardiamo la televisione, quando un programma corre veloce vuole dire che il programma è bello, e quando scorre lento naturalmente il programma non ci è piaciuto. Ci sono due tempi nella vita, un tempo oggettivo e un tempo soggettivo. Il tempo soggettivo corrisponde a ciò, a come noi ci poniamo davanti ad una cosa, e devo dire che il tempo soggettivo è stato rapidissimo, tanto che addirittura quando sono arrivato all'ultima riga di questo libro ho detto: ma che peccato che è già finito, peccato che non ci sono ancora 100 pagine da divorare come le precedenti. Con questa piccola introduzione lascerei di nuovo la parola a Antonio Lampis.
Io ho avuto la grande fortuna di avere un'amicizia molto forte con Pierluigi Sena, che a 90 anni ancora portava i bambini al Museo d'Arte Contemporanea e spiegava a loro, ma soprattutto ai loro insegnanti, di fronte ai quadri forse più incomprensibili, diceva: questa roba potrà pure non piacervi, ma non sarete protagonisti del vostro tempo se non la conoscete. Ecco, su questo genere di musica chi va a ballare la conosce, in genere per il resto insomma è oggetto di molti pregiudizi, ma è oggi, o comunque lo è stato per tutto il corso degli anni 90, forse uno dei laboratori di ricerca artistica più profondo e più interessante. Al di là dei risvolti di mercato, al di là degli aspetti di business, dietro questa musica c'è stato un ritorno di vera produzione artistica, e quindi di creatività e di ricerca, che sono la sostanza della produzione artistica, che pochi altri campi hanno conosciuto con questa intensità. Quello che tanti anni fa noi chiamavamo provare un'emozione e imparare qualcosa contemporaneamente è esattamente quello che trovate in questo libro. È quello che abbiamo costruito con le operazioni di avvicinamento di nuovi pubblici a arte e spettacolo, con le iniziative come Operazione, come On and On, come quest'ultima del jazz, come gli incontri reali, e come anzi l'ultimissima fatta con il teatro, fatto a pezzi al Teatro Cristallo attraverso La Vedova Scomposta. Questa idea di da una parte togliere un po' di magia dell'arte, perché l'arte è da 2000 anni che è abituata a darci emozioni, forse perché per una gran parte della storia dell'uomo le simbologie dello spettacolo e dell'arte erano facilmente comprensibili. Oggi queste simbologie non sono immediatamente digeribili, e quindi una parte sempre crescente del pubblico ha bisogno di avere nella propria cassetta degli attrezzi intellettuali delle chiavi di accesso, quindi delle informazioni che consentano di assistere alla cerimonia dello spettacolo, alla ritualità che è connaturata in gran parte della produzione culturale, con una consapevolezza maggiore, quindi con una comprensione maggiore, e con quindi anche una maggiore comprensione del valore di quello che viene percepito. Qui si capisce molto, per chi, come diceva Piero Sena, vuole essere il protagonista di questo tempo, e quindi al di là che piaccia o non piaccia questa roba, se ne vuole fare un'idea compiuta, è veramente un libro da leggere. Non dico altro, e direi che forse Marco ce ne può parlare di più e forse anche leggere qualche brano.
Come tutti i libri, almeno come tutti i miei libri, è nato da una combinazione di caso, di buoni auspici, di gente che mi ha consigliato di scrivere questa cosa, ma anche effettivamente di necessità profonde. L'idea, insomma, io ero molto affezionato ai libri musicali d'autore, non so, Nick Hornby che parla di rock, quel tipo di libro in cui qualcuno che normalmente non si occupa di musica, ma che sa usare le parole, che sa usare una certa sensibilità letteraria, emotiva, narrativa, racconta una musica che ama. Quel tipo di libro mi piaceva e inevitabilmente sognavo di farne uno di simile, e inevitabilmente il campo musicale a cui, come dire, a cui pensavo era quello della musica con cui ero cresciuto. La musica con cui sono cresciuto, bene o male, è stata la musica dance. Dunque io avevo, sono sui 15 anni quando ho iniziato a realizzare a livello un po' cosciente, insomma, cos'era la roba che ascoltavo, e ed era esattamente il momento dell'esplosione della musica elettronica, dell'esplosione dei club, delle discoteche, della dance. Era un momento in cui chi aveva 15 anni e iniziava a uscire con gli amici andava in un club. Era un momento in cui, quando si ascoltava la radio di notte aspettando di addormentarsi, si ascoltava una trasmissione di musica dance. Ecco, con questo chiaramente non significava che io non sapessi nulla di rock, anzi via via ho coltivato anche la passione per il rock via via negli anni, ma se devo dire la musica che mi ha accompagnato nella mia crescita, che bene o male in vari modi mi ha formato, questa è stata sicuramente la musica dance. Per questo, quando ho iniziato insomma ad avere l'idea che in me, come dire, cioè, c'era lo spazio, c'erano le parole e c'era anche l'opportunità editoriale, che non è secondario, per scrivere un libro che avesse a che fare con la musica, per questo la prima idea, e quella che poi si è realizzata, è stata quella di scrivere una musica, un libro che parlasse di questa musica e che partisse soprattutto dallo spunto della Love Parade. E il primo appunto che io ho scritto su questo libro per parlarne all'editore è stato proprio, era il 2003, ho scritto 2003, l'anno dell'ultima Love Parade, quando una cosa finisce è il momento di raccontarne la storia. In realtà non era sicuro che quella fosse l'ultima Love Parade, no? La Love Parade, sapete, questo grande rito che si svolgeva a Berlino, che è iniziato nel 89 dopo la caduta, anzi un attimo prima, un po' prima della caduta del muro, e che negli anni 90 è stato il grande rito della gioventù europea e dell'Europa unita, bene o male. Grande rito che portava nelle strade di Berlino davvero 2 milioni di persone, insomma, e non per modo di dire. Questo grande rito era finito nel 2003 per problemi organizzativi, economici, perché insomma tutte le cose prima o poi finiscono, e un po' è stata la fine di un'epoca, proprio perché agli occhi di molti ha segnato il momento in cui quella musica che era stata così centrale, così insomma totale per molte persone negli anni 90, continuava assolutamente ad esistere come continua ad esistere ora, ma non era più così centrale, no? Nel senso che non era più l'unica musica o la musica che più di altre poteva restituire un po' un'immagine di quel che succedeva nel mondo. Ecco, quel rito era finito, e partendo da questa immagine, dalla ultima Love Parade, a cui ero stato nell'estate del 93, sono partito per elaborare questo libro, che inizialmente doveva essere un saggio, o un saggio d'autore, appunto, come dicevo, un saggio in cui io che non sono assolutamente un saggista musicale, ma che so, o quantomeno provo, a usare una lingua, e delle suggestioni, delle metafore, un saggio in cui io avrei provato a dare la mia versione, la mia visione, anche proprio da un punto di vista di ricerca, di informazione, su questa musica, su questo fenomeno. Poi in realtà quella che è la mia natura vera, cioè che quella di soprattutto di un narratore, è uscita, perché mi sono reso conto che non riuscivo ad affrontare questa materia senza trasformarla in una storia, che fosse una storia anche personale, anche sentimentale. Per cui ho iniziato a inframmentare ai capitoli più propriamente saggistici dei capitoli che erano narrativi, in cui raccontavo le vicende che erano mie o che erano di persone che ho conosciuto, persone che crescevano via via ascoltando questa musica, frequentando questi ambienti e tracciando un po' dei paralleli tra le vicende di questi personaggi e quel che era invece la vicenda storica del fenomeno. Allora, il fenomeno, anche qui la cosa complicata è stata capire da dove era partito, dove era iniziato, no? Quando si inizia a raccontare una storia, forse una delle cose più difficili è proprio tracciare il punto d'inizio. Il punto d'inizio che io ho preso è stato intorno agli anni 60, inizio degli anni 70, che peraltro è insomma il periodo in cui io sono nato, e che in qualche modo è stato il momento in cui vari elementi, l'emancipazione giovanile, il post 68, l'emancipazione delle minoranze, la rivoluzione sessuale e nuovi climi musicali, una stagione di lieve flessione che c'era in quegli anni rispetto ai grandi mostri sacri del rock, e soprattutto l'esordio di nuove tecnologie, erano gli anni insomma in cui si iniziava a pasticciare un po' per la prima volta con i videogame, con i primi elaboratori. Ecco, tutto questo si è unito e ha creato un nuovo clima da cui è uscita la disco music. La disco music in realtà chiaramente non è stata la mia musica, però è la musica che io ho visto un po' come l'antenata di quello che poi sarebbe stata negli anni 80 e soprattutto nei 90 la house e la techno. Ecco, la storia che ho tracciato, che ho provato a tracciare è stata questa, dalla disco music, poi con l'incrocio e la reazione del punk, e poi quella che è stata appunto la nascita della house, il continuo rimpallarsi di vibrazioni musicali tra Europa e America, per cui suoni che sono nati in Europa hanno influenzato i musicisti americani, che poi a loro volta ci hanno invaso con produzioni elettroniche alla fine degli anni Ottanta. I luoghi, Chicago, Detroit, Ibiza, Berlino. Ecco, ho cercato di, come dire, mettere in ordine tutto questo. Era un bel po' di materiale, era un bel po' di suggestioni, e paradossalmente il fatto di metterci dentro anche dei personaggi, delle persone che parlavano, un personaggio, un protagonista che parlava in prima persona, e che bene o male ero più o meno io, e le vicende di delle persone che gli erano intorno. Ecco, aggiungere questo anziché dare mettere ulteriore carne al fuoco, nel senso di complicare ancora di più il lavoro, mi ha aiutato, proprio perché la struttura che anche il resto del materiale poi ha preso è stata una struttura soprattutto emotiva, metaforica, di suggestioni, in cui i capitoli si chiudevano, come si potrebbe chiudere una canzone, non perché sia detto, si è sicuri di aver dato la giusta quantità di informazioni, ma perché in qualche modo si sente a istinto, a ritmo, a suggestione, che è ora di chiudere e passare a qualcos'altro. Ecco, il ritmo è stato dettato soprattutto dalle parti più personali, mentre nelle parti informative, nelle parti saggistiche, chiaramente sono confluiti i dati, le storie, tutta la ricerca che ho fatto, le interviste che ho fatto a DJ o a persone del campo, le cose che io stesso insomma sapevo per averle vissute, per averle viste nascere e svilupparsi. Tutto questo fino appunto al 2003, dove c'è, che nel libro corrisponde all'ultimo capitolo, Last Love Parade, è il momento in cui io vado a vedere l'ultimo Love Parade, questo grande rito che aveva simboleggiato tutto questo, e così un po' rimpiango quello che un po' è passato, ma al tempo stesso insomma, come dire, riconosco il modo in cui tutto questo si preserva, cambia, proprio perché comunque nulla finisce, ma semplicemente tutto cambia, insomma non è un libro nostalgico nel senso o come eravamo belli, bravi quando eravamo giovani, è una cosa più proprio una cosa sul riconoscere che qualcosa è successo e che è successo in quel modo, in quel tempo, e che ora succede in altri modi. Quella particolarità, quel particolare sguardo, quel particolare momento è stato quello che ho provato a fotografare. Tutto qui. Benissimo consapevole appunto che io non ero un vero teorico della musica, e dunque metto le mani avanti più volte nel libro dicendo che insomma questo non è un saggio ortodosso, e che per chi vuole una storia di questa musica più ortodossa, più classica, più sicura, magari ci sono testi senz'altro migliori, soprattutto in lingua inglese, però quello che credo di aver saputo aggiungere dal mio è stata proprio questa parte da scrittore, diciamo, in qualche modo, da persona che usa le parole, come si diceva, non solo per informare, ma anche per emozionare. E non so, magari proviamo a sentire se c'è qualche spunto anche da Tiziano.
D'accordo, ma gli spunti sono svariati. Al di là di quello che ha detto Marco adesso, e che ovviamente non faccio altro che sottoscrivere, nel senso che sono d'accordo con le cose che ha spiegato del suo libro, però io citerei un paio di cose che mi sono venute in mente leggendo questo libro e che non c'entrano direttamente con il libro, ma in un qualche modo fanno sì che il libro funzioni come catalizzatore di attenzione su un periodo che personalmente mi ero un po' perso, diciamo. Allora, diciamo questo. Intanto questo libro lo consiglierei a tutti i genitori di figli che hanno attorno a 15 anni, 20 anni, e questo non per un moralismo di tipo scoprire quello che i ragazzi fanno o non fanno nelle discoteche o ai rave, ma giustamente per cercare di capire quali erano e quali sono i riti di questo popolo che ci può essere così vicino fisicamente ma così lontano interiormente. Cioè il più grosso valore che ho trovato in questo libro è paradossalmente dal mio punto di vista, un valore quasi sociologico, cioè di capire meglio una generazione che tende a sfuggirci. Io ho un figlio di 13 anni, comincio ad osservarlo con occhi preoccupati alle volte di fronte a certe affermazioni o a certi gusti, e questo libro può aiutare a capire e a togliere anche un po' dalla demonizzazione determinate situazioni o determinati contesti. Detto questo, dicevo, tra le cose che mi hanno suscitato più forti sono stati paradossalmente dei ricordi di periodi che precedono l'inizio di questa fase. A me, per esempio, è venuto in mente come erano una volta i DJ, come erano diversi da adesso. Adesso i DJ, come dire, sono dei demiurghi che riescono a fanno suonare i dischi e riescono a vitalizzarli con delle tecniche, eccetera, eccetera. Una volta era molto diverso. Il DJ intanto ha avuto bisogno di imporsi a un certo punto nella storia, diciamo, del tempo libero e del lobby della danza di noi italiani, come di tutto il resto dell'Europa probabilmente. Cioè alla fine degli anni 60 le balere, perché si parlava di balere, erano in mano ai gruppi che suonavano, che facevano musica dal vivo, e ricordo lo sgomento quando cominciarono ad arrivare i primi sentori che la cosa cambiava, cioè che nei locali non si faceva più musica, ma arrivava un signore che metteva su dei dischi e cambiava completamente le regole del gioco. Dal nostro punto di vista, noi poi che nei locali andavamo per ascoltare la musica, noi andavamo ad ascoltare i gruppi più bravi, quelli che suonavano meglio, quelli che facevano meglio i Pink Floyd piuttosto che facevano meglio qualche cos'altro, e nei locali quello si ballava, e paradossalmente c'era molta libertà, un gruppo poteva suonare cose anche molto strane, in Agadda Davida, robe che adesso a sentirle c'è da prendere paura, a pensare di farle in un locale adesso. In ogni caso, quello che mi ha fatto maggiormente amare questo libro è stato il fare uscire tutte queste cose che in un qualche modo sono dimenticate lì. Noi adesso entriamo nei locali e nei locali sappiamo che c'è un DJ che fa delle cose e via di seguito. Però a questo ci si è arrivati con un grosso percorso. Giusto un altro flash che mi è tornato in mente, Vasco Rossi. Io al tempo, si parla degli inizi degli anni 70, collaboravo con Punto Radio, che era una piccola radio di Zocca in provincia di Modena, in cui ha iniziato a fare le proprie trasmissioni anche Vasco Rossi. Vasco lì faceva una trasmissione dance, faceva solo ed esclusivamente musica da discoteca, e da lì Vasco ha iniziato ad andare a lavorare allo Snoopy a Modena, che era un club dove si faceva appunto, e lì lui ha cominciato a fare ballare la gente. Ma allora era diverso, perché il DJ parlava e diceva delle cose, diceva: dai ragazzi, fate qui, fate là, su, era molto discorsivo. E io mi ricordo Vasco, sempre leggermente ubriaco, che faceva queste serate che finivano tardissimo, e ecco, è arrivato quel punto lì. Io attacco sul libro di Marco, nel senso che poi Marco mi fa capire quello che succede dopo e fino ai nostri giorni. Da un punto di vista musicale, l'analisi che Marco fa è comunque puntualissima, suddivisioni per generi, sottogeneri, correnti, ed è una vera e propria enciclopedia di informazioni, cose. Ripeto, per me il valore più grosso è comunque quello di un romanzo che è anche un saggio di sociologia su una generazione che tendiamo a non riconoscere. Semplicemente li guardiamo e diciamo a questi ragazzi alle volte: ma cosa andate a fare in questi posti dove c'è tutto solo sto casino, questi bim bum bam? In realtà c'è dietro qualche cosa altro, e da qui qualche cosa si capisce, e per me questo è un grande pregio.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.